Ora c'è anche una compassione, un amore che Gesù metteva in azione nella vita sua amministrando alle persone. Ricordiamoci una cosa fondamentale: lui amministrava come profeta di Dio, è importante, amministrava come profeta di Dio unto dallo Spirito Santo per adempiere la sua missione, la missione che gli era stata affidata. La parola che amministrava era una parola dal cielo, era una parola dall'alto, e questo è fondamentale. Ogni opera che faceva era guidata dalla potenza, dall'amore, dallo Spirito Santo, e aveva ricevuto una chiamata, un mandato. Prima Corinzi 12:28, e Dio ha dato alla Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenza, doni di governo, diversità di lingue. Luca capitolo 4 versetto 24. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accettato nella sua patria. Matteo capitolo 7 versetto 9 e 11. Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà un serpe? Se dunque voi che siete malvagi non significa cattivi, significa imperfetti, non voleva dire che siete brutti, cattivi, non perfetti. Sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Gesù dunque non è venuto sulla terra per farsi un giro, è venuto per amministrare secondo la bontà, l'amore e la gloria di Dio sulla vita delle persone, per fare del bene. E questo ha a che fare con una compassione verso le persone. Egli è venuto per fare ciò che l'uomo non avrebbe mai potuto realizzare da solo. Giovanni 10:10, li abbiamo letto prima: sono venuto per dare la vita e la vita in abbondanza. Vi voglio dare alcuni passaggi della scrittura che evidenziano ora il ministero terreno di Gesù attraverso la sua misericordia. Quindi ci saranno dei passaggi dove vedremo insieme il ministero di misericordia terreno di Gesù Cristo. Matteo capitolo 15 versetto 32. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà della folla. Io ho pietà della folla. Perché disse, Matteo 15:32, io ho pietà della folla perché sono già 3 giorni che sono qui con me e non hanno nulla da mangiare. Marco capitolo 7 versetto 31 e 37. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e Sidone, giunse al mar di Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli. Egli gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregando di imporgli le mani, ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, la conosciamo questa scrittura, andò, gli mise le mani nelle orecchie, gli disse: apriti, e lui cominciò a sentire, a udire. E tutti venivano divulgavano, dice la scrittura, quanto più loro vietava di non dire niente a nessuno, gli altri lo divulgavano pieni di stupore. Dice: egli ha fatto del bene in ogni cosa, egli fa udire i sordi e parlare ai muti. Quindi ecco, questo qui non era, era un sordo muto, diciamo, gli toccò la lingua, gli sputò addirittura sulla lingua, pensa che bello. Sputò sulla lingua, gli mise le mani nelle orecchie, gli sputò nella lingua e poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e disse: apriti, e successe il miracolo. Gesù, lasciato Tiro e Sidone, perché l'abbiamo appena letto nel Vangelo di Marco, lasciato Tiro e Sidone, dove incontrò la donna Serofenicia, vi ricordate, giunse nel mar di Galilea. Sul monte lui si mise a sedere in questa area. Arrivò molta gente, tantissime, ormai la folla era in disibilio perché sentivano parlare di enormi, straordinarie guarigioni, e lui era in quel momento l'idolo della situazione, quindi moltitudini lo seguivano e molta gente dice che la scrittura che andava ai piedi di questo monte in gran numero. Teniamo presente che c'erano veramente una quantità abnorme di persone. Nel Vangelo di Marco addirittura, confrontandolo col Vangelo di Matteo letto prima, probabilmente le persone di cui parla erano pagane. Quindi non andavano, mentre oggi facciamo un incontro evangelistico arrivano tutti i credenti. Non si capisce come funziona questa cosa. Se facciamo un incontro evangelistico, l'85-90% sono tutti credenti. E non abbiamo ancora capito come mai. Il credente veramente dovrebbe portare un non credente e farlo andare davanti ad accettare Gesù Cristo. Ma ci sono credenti che lo accettano Gesù Cristo 20 volte. Magari la 20ª è quella buona, però. Comunque, le persone che erano ai piedi di questo monte, ai piedi del maestro per sentire, erano pagane, molto probabilmente. Gesù le guarì tutte, le liberò dalle malattie, dai mali fisici. La folla diede gloria a Dio e questo durò circa 3 giorni. Immaginati 3 giorni di segni, miracoli e prodigi. Pazzesco, fuori dalla normalità. Qualunque persona sentiva parlare di Gesù era scioccata dalla gloria, dalla manifestazione di potenza. Le persone andavano e dicevano: andate lì, lui ha guarito mio figlio, ha resuscitato mio marito, ha fatto questo, ha guarito quell'altro, ha redento quest'altro. E le folle erano completamente impazzite, andavano per ricevere la guarigione. Gesù dice che ne ebbe pietà di queste persone. Ora voi avete le vostre note, seguitemi un attimo. La parola pietà nella lingua greca è il verbo splanchnizomai. Splanchnizomai significa essere commosso nelle viscere, avere compassione. Si pensava che ovviamente l'amore e la pietà venissero dalle viscere, quando senti qualcosa dentro qua. Quindi la parola pietà, splanchnizomai, essere commosso nelle viscere, avere compassione. Nella lingua italiana, questo nella lingua greca, è il verbo greco, nella lingua italiana invece il termine compassione è sentimento che fa provare dolore per i mali altrui. Marco 9,36, la scrittura dice: vedendo le folle ne ebbe compassione. In altre parole, si sentì un profondo dolore dentro per i mali altrui. Ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Gesù osservò la gente, la scrutò e vide una cosa molto interessante. Vide che la gente era stanca, era confusa ed era smarrita e ne ebbe compassione. Quando noi troviamo persone davanti a noi, intorno a noi, che sono stanche, smarrite, confuse, oppresse dal diavolo, dai mali, dalle situazioni difficili della loro vita, dalle sofferenze, prendi quella compassione divina. Tu vorresti che questa persona venisse fuori da questa situazione. Ti prende un dolore come dentro. Qui il verbo, greco splanchnizomai viene usato, e avete le vostre note, 5 volte nel Vangelo di Matteo, 4 volte nel Vangelo di Marco, 3 volte nel Vangelo di Luca. Ed è un verbo che esprime profonda e intensa emozione. Il sostantivo adesso correlato è splanchna, che significa pietà. Ed è usato solo una volta nel Vangelo di Luca, al capitolo 1,78, e 8 volte dall'Apostolo Paolo. Ci siete? Avete le vostre note lì? Vedete che andiamo bene così? Grandioso, eh? Ad esempio, nel Vangelo di Luca, Gesù vide che le pecore erano stanche e sfinite, come pecore che non avevano pastore. L'immagine di questa situazione che Gesù vide era come di pecore inseguite dai lupi che si coricavano a terra e non riuscivano più a reagire dalla stanchezza. Questa era l'immagine che esprimeva Gesù in quel momento, o perlomeno il Vangelo esprime attraverso la compassione che Gesù vedeva in queste persone. Come pecore inseguite da lupi che si sdraiavano per terra esauste, stanche, affaticate, arrese. E non avevano avuto un pastore che le guidava e nessuno le proteggeva. Questo era quel dolore che Gesù provava dentro, di persone che erano smarrite, confuse, alla berlina della vita. E lui dice: vedo queste persone come pecore rincorse dai lupi, stanche di essere inseguite, rassegnate, abbandonate a se stesse, perché non hanno una guida, non hanno un pastore. Ecco perché è venuto il sommo pastore delle pecore, Cristo Gesù, a curare le pecore. Amen. E questo è molto importante. Ecco perché la scrittura dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Perché viviamo in una generazione, e non soltanto la nostra di oggi, ma c'era anche la generazione di ieri, dell'altro ieri e ancora prima. Ma ci sarà la generazione di domani, quella di dopodomani e ancora oltre. Ogni generazione ha lupi che inseguono le pecore. Ogni generazione ha lupi che vogliono uccidere le pecore. Ogni generazione ha lupi mandati dall'inferno per distruggere la vita delle pecore, per farle ammalare, per farle soffrire, per farle cadere per terra, per azzannarle e per divorarle, per annientarle per sempre. Questo è il lavoro del diavolo, è il lavoro forgiato nell'inferno. Ecco perché le persone non hanno compreso, il mondo non ha compreso che Dio vuole guidare le persone, vuole curarle, vuole coprirle, vuole ammaestrarle, vuole proteggerle dai lupi che il diavolo manda in giro per distruggerle. Ma forse anche la Chiesa non ha capito questo. Oggi ci sono un numero X di persone in tutto il mondo che sono disinteressate della Chiesa, si lasciano guidare da chi che sia, dallo Spirito di Dio, dal Signore, io e Dio, va bene così, quando non hanno compreso l'importanza della guida del sommo pastore che ha deciso di prendersi cura delle proprie pecore e di inserirle nella casa per protezione. Matteo capitolo 20, versetto 24. E Gesù, mosso a pietà o a compassione, toccò i loro occhi e in quell'istante i loro occhi recuperarono la vista e lo seguirono. Gesù diede prova di una propria autorità per raggiungere un numero immane di persone. Era la seconda persona della Trinità, manifestata in terra. Era l'espressione della divinità in terra. Voleva raggiungere Gerusalemme, voleva raggiungere le persone, voleva raggiungere il piano di Dio, voleva, mentre andava verso Gerusalemme, verso il patibolo, lui voleva guarirne quanti più ne poteva, voleva curarne quanti più ne poteva, voleva guidarne quanti più che poteva. Gesù stava avendo una missione, ma mentre lavorava per la missione che gli era stata data, era mosso a compassione, non era l'indifferente della situazione. Immaginati se Gesù avesse soltanto avuto lo scopo primario di venire a morire per l'uomo, se ne fregava di tutti gli altri. Devo perdere del tempo con questi qui che oggi mi lodano, domani mi vogliono morto? Devo perdere tempo con questi qua che vogliono soltanto da mangiare, perché se non gliene do mi criticano? Devo perdere tempo con quegli altri che gli faccio i miracoli e se ne fregano? I 10 lebbrosi, uno tornato indietro. Lui poteva dire: no, scusa, la prossima volta, ma non ci penso neanche. Devo perdere del tempo, io ho il tempo contato, devo andare verso il patibolo, vado lì, faccio quello che devo fare, muoio, risorgo, gloria a Dio. Ma mentre andava verso il patibolo, lui guardava le persone, le amava, le voleva guarire, le voleva curare. Mentre andava verso la croce, lui voleva stringere patti con le persone, voleva aiutarle, voleva servirle. E questo ci deve insegnare tantissimo. è il ministero del cristiano sulla terra, è ministero, è il servizio del cristiano che ha compreso la sua missione del perché siamo qui, ognuno nel proprio ruolo. E Gesù dice che aveva compassione, era mosso a pietà, passava e la sua autorità come Messia, come figlio del Dio vivente, come l'Emmanuel, Dio è con noi, immediatamente sprigionava guarigione sulle persone. È bellissimo. Quali sono le cose secondo voi che possono impedire la guarigione? Ce ne saranno? Ci saranno delle ragioni, delle situazioni che impediscono la nostra guarigione? Sì, ce ne sono. Ne vediamo alcune, non tutte, ma alcune di base. Diciamo che ci sono un numero X di ragioni, di motivazioni che possono ostacolare o addirittura impedire la guarigione. Una di queste è il peccato. Quando c'è peccato nella nostra vita, Dio è sempre mosso a compassione verso di noi, ma attenzione, siamo noi che impediamo le opere di Dio, non è Dio che non ha tempo per noi. Vi ricordate una delle cose più importanti nella storia dell'umanità, nella Genesi, se non vado errato è il capitolo 4, dove Caino e Abele si trovano in una certa situazione. Caino improvvisamente, per alcune ragioni, comincia a non essere più quello che avrebbe dovuto essere, comincia a provare del disgusto verso suo fratello, invidia, rancore e gelosia, non lo so, quello che sia. Ma ad un certo punto Dio tratta con Caino e dice: Caino, se tu fai il bene non sarai approvato, ma se fai il male, perché lo vede come è triste, il peccato rattristisce, attenzione, il peccato incupisce la persona, il peccato porta del disagio. Dice: come mai Caino ha il volto abbattuto? Lo vedete nel capitolo 4 della Genesi. Come mai sei abbattuto? Come mai sei imbronciato? Come mai sei in quelle condizioni? Se fai il bene, non sarai tu approvato? Ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta, ma tu lo devi dominare. Quindi il peccato può impedire la manifestazione della guarigione nella nostra vita. Un altro è l'incredulità. Quante volte Gesù era nella sua città natale, era nella zona dove ovviamente operava segni, miracoli e prodigi, e guarda caso i suoi fratelli stessi non credevano in lui. I suoi parenti non credevano in lui. Altri non credevano in lui, tanto che dice: ho cercato di fare tutto quello che potevo, come una chioccia ho cercato di prendere i pulcini ogni giorno, ma voi non avete voluto. C'erano un sacco di persone che non credevano in lui. Ah sì, certo, Gesù, il figlio del falegname, il figlio di Giuseppe, ma chi si crede di essere? Quindi l'incredulità può bloccare la guarigione. Come possiamo bloccarla? Beh, semplicemente credendo che Dio mi guarisce ma non ricevendola, perché non credo che è per me. Come possiamo non ricevere la guarigione? Per incredulità? Signore, guariscimi, 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 e poi le nostre confessioni, i nostri pensieri, le nostre azioni sono completamente diverse. Non crediamo alla parola. La parola dice questo, noi facciamo un'altra cosa. La parola dice di fare quest'altro e ne facciamo un'altra ancora. La parola dice di quest'altro e ne diciamo una diversa. Ricordo benissimo, eravamo in una chiesa, eravamo ragazzi, io e mia moglie, e c'era una chiesa amica, eravamo proprio amici con questa chiesa non distante da noi, che aveva una sorella che stava per morire perché gli avevano diagnosticato un cancro fulminante. A quel tempo, Angela, me la ricordo ancora bene, a quel tempo questa donna, questa ragazza aveva 33 anni, 34, aveva già dei figli, e suo marito disperato, la chiesa ha cominciato a pregare per lei, come le scritture hanno detto. E una sera hanno chiesto a diverse chiese, noi per primi che eravamo in relazione, se potevamo andare a pregare con loro per Angela, perché Dio la guarisse. E noi siamo andati. Abbiamo fatto una serata di preghiera. Cosa abbiamo fatto in quel tempo? Tutti quanti abbiamo dichiarato, abbiamo proclamato, abbiamo pregato, abbiamo chiesto, abbiamo confessato, abbiamo citato la parola, tutto quello che sapevamo e che era possibile fare. Noi con tutte le persone della chiesa, di quella chiesa. Angela, così non succederà cos'ha, grazie perché tu hai guarito questa donna dal tumore, grazie per qui, grazie per là, va bene. Finita la serata, andiamo a casa. Andiamo a casa e è stato scioccante. Io sono andato in macchina e ho detto: davvero è successo questo? Perché noi abbiamo fatto 2 ore di preghiera con questa chiesa. E mentre salutavamo Tizio, Caio e Sempronio, perché conoscevamo le persone, allora ciao Gianfranco, ciao Riccardo, ciao Maurizia, ciao Anna, Dio ti benedica, ci vediamo. Sapete cosa dicevano la maggior parte di loro? Finanche fuori la porta, che è stato l'ultimo, Pierino, me lo ricordo ancora, il buon Pierino, un uomo meraviglioso. Ma le nostre parole ci legano o ci slegano? E allora Dio ti benedica, fateci sapere notizie, speriamo in bene, che questa donna non la vediamo bene, andrà. E l'altra volta, ciao Tizio, Caio, allora fateci sapere, poverina, così giovane, deve morire così. E ancora altre persone che, immagino Riccardo, che era il marito, immagino Riccardo con i suoi piccoli, come farà, se dobbiamo vedere, stiamo mettendo qualcosa, stiamo cercando di capire come gestire i loro figli quando succederà. Ma scusa un secondo, ma abbiamo fatto 2 ore di preghiera, abbiamo dichiarato, ma tu hai proclamato, hai dichiarato, hai confessato, che caspita è successo? Come mai? Alla porta, allora... Dio ti benedica, ciao ragazzi, mi raccomando, andate piano per la strada, che la vita è bella, guarda cosa sta per succedere a questa donna. Che... Secondo voi Dio può operare in una situazione del genere? Noi abbiamo incoraggiato lei, abbiamo dato parole di fede, eccetera, solo che era costantemente circondata da persone che parlavano in maniera negativa e... credevano in Gesù, ma non credevano che Gesù poteva guarire Angela, tanto che purtroppo morì. Per mancanza di fede, anche questo è un altro vincolo, è un altro ostacolo che può tardare o perlomeno bloccare, ostacolare la guarigione divina. Ah, io credo nel Signore Gesù Cristo, assolutamente, però quello che c'ho... non me la sbrigo così, qualunque cosa sia. Ah, ma perché è successo anche a quel fratello, a quell'altra sorella, perché poi noi facciamo, l'uomo fa tutte dei passi, connessioni, sì, ma però anche quello ha creduto è andata male, anche quello ha creduto non gli è successo niente, anche quello ha creduto non è cambiato nulla, anche quello ha creduto è peggiorato. Allora tutte queste, io non so cosa succede agli altri, so cosa voglio che succeda a me. Capite? Noi dobbiamo essere molto decisi e precisi su questo. Ma sai, anche alla tal persona, anche alla tal sorella, anche al tal ministro è successo questo. E tu puoi dire nella tua mente che caspita, se è successo alla tal persona posso dire, vabbè, la tal persona non aveva Cristo, ma se è successo alla tal sorella, al tal fratello, insomma, che credeva, ma se è successo al tal ministro, allora la vedo dura. Io non lo so cosa succede agli altri e non mi interessa neanche saperlo. Ognuno è personale, è responsabile personalmente di se stesso. Io so cosa deve e cosa voglio che succeda alla mia vita. E per quanto mi riguarda, cito la preghiera che fece Giosuè. Voi potete fare quello che volete, potete seguire i vostri dèi, potete credere questo, non potete credere quello. Quanto a me, alla mia casa, io decido di servire il Signore, io credo che Gesù è la mia guarigione, è la mia liberazione, è la mia vittoria. Ma anche quello non mi importa di quello che succede a quello, so quello che succede e deve succedere a me, quello che io voglio e lo ricevo. Alleluia. Questa è la nostra fiducia, perché se no ci lasciamo ingannare, il diavolo gioca sottilmente con questa roba qua. E ancora, un'altra è l'ostinatezza di cuore. Quando c'è un cuore che è ostinato davanti a Dio, che è duro di comprendonio, non può ricevere guarigione, non perché Dio non lo vuole, è lì a portata di mano, è che c'è un'ostinatezza di cuore. E cosa può succedere? per far sì che questa ostinatezza venga cambiata? L'umiltà. Ci ricordiamo tutti, non andiamo a prenderlo, dobbiamo citare una valanga di scritture, se no. Ma tutti quanti ci ricordiamo Naaman, il re, quando aveva bisogno di essere guarito dalla sua lebbra. Lui venne condotto al fiume, vi ricordate? Da chi? Dal profeta Elia. E lui pensava di, essendo re, lui era il capo assoluto di ogni cosa. Ma il profeta gli disse: vai a buttarti nell'acqua, e non una volta, lo fai 7 volte. Immaginati l'ostinatezza di un cuore che poteva dire: ma chi caspita sei te? Oh, ma stai scherzando, tu non conti niente, io sono il re di tutti quanti qua, sono assoluto, tu non sai con chi stai avendo a che fare. Ma lui stava dicendo, Elia stava dicendo: caro re, è giusto ed è buono che tu ti pieghi al re dei re, perché se non lo fai morirai. E l'ostinatezza del cuore di un re grande si sottomise al re dei re. Una delle cose più belle che ho sentito dire dalla regina prima di morire, disse, questo è successo qualche giorno prima che morisse, disse: vedo l'ora di presentarmi davanti al re dei re e gettare la mia corona ai suoi piedi. Ma gloria a Dio, ma gloria a Dio, ma quale grandi parole. La regina Elisabetta, la regina d'Inghilterra, la regina longeva sopra moltitudini di cose, ha detto: vedo l'ora di presentarmi davanti al re dei re, inginocchiarmi e gettare la mia corona ai piedi del re dei re. Ma gloria a Dio. Ecco perché ha vissuto così tanto, capito? Ecco perché. E sapete una delle cose che fa anche, ha fatto la differenza? Che tutti benedicevano la regina in Inghilterra, perché dovunque andavamo c'era ospedale Queen Mother, casa di riposo Queen Mother, scuola Queen Mother, università Queen Mother. E quando eravamo lì, che c'era la regina madre, insomma, quando eravamo lì, che in Italia alzarono l'IVA, lei la abbassò. Quando il denaro acquistò meno valenza, lei acquistò 4 banche e fece del bene alla popolazione e continuava a farlo. E tutti quanti lo dicevano: Dio benedica la regina, lunga vita alla regina. E ci hanno azzeccato, sì, caspita, perché ha vissuto tanto e bene anche. Ma lei aveva un cuore buono, aveva un cuore umile, e le ultime parole lo dimostrano. Vedo l'ora di gettare la mia corona davanti al re dei re. Ecco che l'umiltà di cuore fa la differenza e non l'ostinatezza. Un'altra cosa che può ostacolare, bloccare, deviare o impedire la guarigione è la paura. So che Dio può guarirmi, la sua parola lo dice. A scuola biblica l'hanno insegnato e ci sono molti esempi. Ma cavolo, è toccato a me questa roba qua. Io ho paura, ho paura. Ho paura di non guarire, ho paura che questa cosa mi porti in una situazione diversa, e ho paura che peggiori, ho paura che vada male, ho paura che non ci siano cure, ho paura, la paura è un laccio intorno al collo dell'uomo, e la Bibbia dice che la paura è connessa con il tormento. Chi ha paura è coinvolto nel tormento, la paura è la mancanza di amore. Ecco che vogliamo trasformare la paura è fede al contrario. Ecco che la paura deve essere trasformata in fiducia e in amore. So che Dio mi ama, non mi importa quello che dice la mia testa, quello che dicono le persone, quello che mi dicono i dottori. So che Dio è guarigione. Il versetto che andremo a vedere adesso, andiamo ad analizzarlo, afferma senza alcuna ombra di dubbio che talvolta, e questo è un altro punto che toccheremo adesso, la nostra guarigione non coinvolge soltanto la nostra fede, ma indovinate anche che cosa? La nostra, l'abbiamo fatto stilato prima, qualche tempo fa, obbedienza. Coinvolge anche la nostra obbedienza. Come facciamo a dirlo? Beh, diciamo che non mi piace inventarmi le cose o buttare lì delle frasi alla vai che vai bene. Mi piace vederlo alla luce delle scritture. La scrittura interpreta la scrittura. Esodo capitolo 15, versetto 26. Esodo 15, versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, porgi il tuo orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le leggi e non ti io non ti affliggerò. Ora, l'abbiamo già detto una volta, lo ripetiamo costantemente: Dio non manda le maledizioni, non manda le malattie, non manda i castighi, non manda i pericoli. Dio è luce, non è ombra o non è tenebra. Dio è vita, non è morte. Dio è guarigione, non è malattia. Dio è vittoria, non è fallimento. Quindi in cielo non c'è una cosa e l'altra. Qui non sta parlando di un verbo causativo, ti manderò o non ti manderò, ma è un verbo permissivo. In altre parole dice: io non permetterò, verbo permissivo e non causativo, che nessuna delle infermità con il quali ho colpito gli egiziani siano su di te. O io non permetterò che nessuna infermità con il quali gli egiziani si sono causati per l'ostinatezza del loro cuore, perché le malattie vengono dal diavolo e non da Dio, non permetterò che arrivino su di te, le terrò alla larga. Pura obbedienza. Non mi risulta che ci sia un'altra cosa qui. Ora, come possiamo vedere, come possiamo dire che Dio ha fatto una legge pura, poi arriva Gesù e dice: ma no, io sono moderno, cambiamo le cose. Sono la nuova generazione, insomma. Solitamente succede così, la nuova generazione ha idee diverse dalla vecchia e vuole ripristinare le situazioni e mette le cose. Solitamente nel commercio, nella gestione commerciale, succede, imprenditoriale, succede così: la prima generazione costruisce, la seconda mantiene, la terza dissipa. Grosso modo le situazioni sono così. Ma solo chi ha saggezza non solo mantiene quello che la prima generazione ha fatto, ma la fa crescere. Com'è possibile questo? Solo se mantieni i principi che sono stati creati all'inizio, che sono stati i pilastri che hanno permesso e che permetteranno a quella struttura, a quell'azienda di crescere, non di distruggerli, perché se li distruggi hai distrutto tutto il resto. E Gesù dice: io non sono venuto per distruggere, per abolire, sono venuto per confermare, perché andiamo su, edifichiamo largo adesso, perché la struttura è forte. Io non permetterò che nessuna malattia che ha colpito gli egiziani venga su di te. Quando? Quando tu mi ascolti attentamente. Anzi, più che quando, se, è una coniugazione. Se tu mi ascolti attentamente, se fai ciò che è giusto ai miei occhi, se porgi l'orecchio ai miei comandamenti e se osservi tutte le leggi della mia parola. Obbedienza. L'obbedienza cosa fa? Procura a noi sempre una grande provvidenza. Vi racconto una storia molto interessante. A me ha colpito tantissimo, mi ha scioccato quando l'ho sentita, ed è bellissima, che insegniamo in questo caso anche adesso. Viene raccontata la storia di un uomo d'affari che era anche un cristiano, ma lo è ancora oggi. Era un cristiano, un credente, e lui era un credente dalla nascita. Hai capito? Quando nasci di una famiglia cristiana. E questo credente, quando è cresciuto, è diventato un uomo d'affari e ha costruito un impero finanziario attraverso la sua azienda di costruzioni. Lui fu allevato da una famiglia cristiana. Il papà e la mamma diedero a lui insegnamenti della dottrina cristiana. Erano servi del Signore, non perché avevano un ministero, ma perché servivano la propria chiesa locale. Amavano Dio, insegnavano i propri figli le vie del Signore, servivano la chiesa locale con grande amore e con grande fedeltà, basando tutta la loro vita sulla parola di Dio. E così insegnarono anche a lui, che era nato nella fede, si può dire. Molti della sua parentela, di quest'uomo, erano credenti, tanto che praticavano la scrittura in maniera molto concreta, ossia alcuni erano al ministero. Aveva il cugino che era un evangelista, Due zii erano pastori di chiese e suo fratello era un insegnante itinerante che andava a ministrare alle chiese. Quindi era in buona compagnia, insomma. E lui invece serviva il Signore, ma lui sapeva che era chiamato a fare l'uomo d'affari. Serviva la sua chiesa, lui faceva con sua moglie l'insegnante domenicale, aveva la passione per stare con i bambini, per insegnare loro le cose, e faceva l'insegnante domenicale con sua moglie. E un'altra mansione che gli piaceva e lo voleva fare, faceva bene, era il catering. Quello lo faceva nella chiesa, nell'assemblea, una bella chiesa, una grossa chiesa, ma la sua missione, la sua mansione, la sua chiamata era fuori, nel mondo degli affari. È per quello che diventò un multimilionario. Ora, è interessante perché quest'uomo aveva una casa da sogno, ma da sogno davvero, un multimilionario, capisci? Non è che ti accontenti della casettina così, dai, subito, facciamo gli umili. No, aveva i soldi e li ha usati. Aveva una casa da sogno, uno yacht, aveva una casa al lago, una in montagna. Beh, giustamente, cioè, aveva i soldi, perché mai biasimarlo. Poteva. Aveva 4 auto di lusso, abiti di lusso, gioielli di lusso a lui, sua moglie. Era, insomma, un tenore di vita bello tosto. Facevano viaggi paradisiaci anche, prima classe, eccetera. Sappiamo com'è, no? Insomma, diciamo che aveva una bella, straordinaria vita agiata. Aveva tanto. Aveva così tanto che aveva anche Gesù. Guarda caso, era un cristiano. Aveva Gesù, aveva una splendida moglie, aveva 3 figli meravigliosi che crescevano in chiesa e aveva tanta ricchezza. Aveva tanto, aveva molto, ma non tutto. Perché non tutto? Perché questo uomo, benché cristiano, che amava tutto, aveva sempre problemi di salute, lui e tutta la sua famiglia. Moltissimi problemi di salute. Continue infermità, malattie, operazioni che venivano fuori così. Qualcuno ogni tanto si rompeva una gamba, un dito, un braccio. Qualcuno aveva mali della sua famiglia, proprio sulla sua casa. Cadute accidentali. Oltre a questo aveva delle disavventure nella sua attività, pur avendo tanti soldi. Aveva operai che si infortunavano spesso. Operai che stavano male e stavano a casa per delle situazioni di infermità molto, molto, abbastanza, alcune di esse gravi. Lo staff, segretaria, ingegneri, edili, strutturali, architetti, di punto in bianco stavano male fisicamente, si ammalavano, avevano infortuni. E in più, di tanto in tanto, e spesso succedeva più che di tanto in tanto, nei vari cantieri che aveva si spaccavano attrezzature costosissime. E questo andò avanti per molto tempo. Lui guadagnava tanti soldi, ma aveva tanti problemi. Ogni tanto lui cadeva in malattia. Ogni tanto succedeva alla sua famiglia, sua moglie, i suoi figli. E tutte queste cose ovviamente erano molto dispiacevoli, gli creavano un gran grattacapo giorno dopo giorno. Amava Dio, credeva nella sua parola, serviva il suo pastore e la sua chiesa con tanto amore, ma era frustrato, era amareggiato, perché cioè avere tanta roba così ma non stare bene, ragazzi, non è che sia proprio la bellezza della vita. Hai tutto, ma forse non hai niente. Allora un giorno, uno dei tanti, ma questo era arrivato proprio un po' al capolinea, era talmente distrutto questo uomo, che prese una giornata e andò a stare lui e lui con Dio e cercò di capire che cosa stava succedendo nella sua vita. Era talmente frustrato, era pieno di ansia, di paura, di insicurezza, non sapeva perché stava accadendo tutto questo. Guarda caso, lui parla con Dio e fa le 3 classiche domande al Signore che tutti quanti noi faremo. Ma perché? Sbaglio? Ma perché Dio? Perché? E perché a me? O sbaglio? Queste sono le grandi. Dice, vai lì, ah Signore, ma cosa ti ho fatto di male? Che cosa succede? Ti amo, ti sto servendo, ti sto seguendo, sono nato in una famiglia cristiana, tutta la mia parentela è cristiana, molti di loro sono dal ministero, non capisco. Non sto comprendendo. E quindi era in quel momento di disperazione e chiese a Dio, dicendo: Signore, che cosa mi sta succedendo? Abbiamo detto prima che quando chiediamo qualcosa a Dio, rischiamo che Dio ci risponda. E Dio gli rispose. Gli rispose e disse... Vi dico esattamente, vi leggo esattamente cosa gli rispose. Disse: David, figlio mio, ti ho dato molto, tanto. Ho amato benedirti. Guarda che è bellissimo questo, quando Dio ti dice: io amo benedirti. Ho amato benedirti in tutti questi anni. Ho gioito vederti gioire. Ho condiviso con te e la tua famiglia la felicità che avete portato dovunque. È stato bellissimo, dice, lo Spirito Santo gli ha parlato così. Da uno stadio di precarietà ti ho portato in uno stato di prosperità. La prosperità è uno stato, non è uno stadio. Ma le uniche cose che ho ricevuto in cambio sono stati di tanto in tanto una serie di convenevoli grazie, rituali e religiosi. Ho visto qualche offerta qua e là fatta alla tua chiesa, ma niente più di questo. E Dio disse a lui: David, dov'è il mio onore? David, dov'è la riconoscenza che mi stai dando? David, dov'è la mia parte di gratitudine, figliolo? Amo vederti prosperare, ma la tua disobbedienza ha aperto varchi al diavolo. La tua irriconoscenza ha aperto porte a Satana. Non io, ma lui sta portando via la salute nella tua casa e nella tua azienda, e tu solo hai il potere di fare cessare tutto questo. Subito a quest'uomo gli venne in mente un passo della scrittura, che lo Spirito Santo poi ci porta, Malachia 3. Attenzione. Malachia 3, 8, 12, la scrittura dice, lui comincia a leggere questo passaggio. L'uomo può derubare Dio? Eppure mi derubate. Sì. Voi dite, in che cosa ti stiamo derubando o ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Subito gli venne in mente diversissimi episodi della sua vita. Quando si vantava, attenzione, quest'uomo si vantava di avere accumulato ricchezze pur non avendo mai dato niente al Signore. E ovviamente diceva: io non ho mai dato la decima al Signore, quando si trovava anche con la famiglia, e addirittura riteneva una cosa a lui totalmente inopportuna, non importante, perché non credeva che quello era un insegnamento che stava procedendo, ma che era qualcosa che riguardava il Vecchio Testamento, non c'entrava più niente nel Nuovo. Quindi per lui non la dava assolutamente, la dava per scontato. Quasi addirittura da prendere in giro alcuni membri della sua chiesa, che non erano milionari come lui, ma che davano fedelmente la loro decima al Signore in chiesa, ma non diventavano prosperi come lui. E lui diceva: vedete? Io non do. Non lo diceva spudoratamente, pubblicamente così, però con qualcuno gli parlava in questo modo. A lui vennero in mente, perché il Signore ci ricorda poi. Dice: vedete, io non do la decima, eppure sono milionario. Tu invece dai la decima, non sta succedendo niente. È sempre uguale. Non sei multimilionario come me. Addirittura dice che quando si trovava con la sua famiglia, con i suoi parenti, che erano anche al ministero, li derideva dicendo: datemi delle risposte se è come dite voi, perché io sono multimilionario. Lui basava tutto sul denaro. Non stava comprendendo che la Bibbia dice a cosa giova l'uomo guadagnarsi il mondo e perdere la propria vita. E quando non hai la salute, quando i tuoi familiari stanno male, quando i tuoi dipendenti stanno male, quando le cose sembra che non dovrebbero girare in un modo ma non vanno in un altro, benché tu fai soldi, la tua vita non sta funzionando bene, è disfunzionale. Quindi continuò a leggere la parola. Dio, lo Spirito Santo dice: leggi, David. Guidato dallo Spirito Santo, continua a leggere al versetto 9. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Ora, questi passaggi, questo buon uomo, questo credente, li aveva ascoltati e letti, come tutti quanti noi, centinaia di migliaia di volte. Ma solo quel giorno, solo quel momento, quelle parole divennero per lui carne e sangue. Talmente tanto da innestarsi, disse la sua testimonianza, dice, quelle parole mi penetrarono dentro come qualcosa che mi stava squarciando la carne e mi entravano nel cuore. Quella era la rivelazione di Dio. Non possiamo pensare che Dio faccia qualcosa con noi soltanto perché conosciamo dei versi della Bibbia. Noi dobbiamo permettere, come è stato pregato prima, Signore, non siamo qui soltanto per ricevere conoscenza, ma rivelazione. Al versetto 10 continua quest'uomo, continua a leggere. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta di quella benedizione che non sapete più dove riporla. Per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore. Un'altra versione dice io minaccerò la malattia. Sapete che è una cosa che dobbiamo fare? Signore, io voglio te come partner nella mia vita perché tu minacci la malattia per me. Sei davanti a me, io sono sottomesso, minacciala la malattia. Perché quando c'è obbedienza e c'è ascolto e obbedienza, niente mi può stare di fronte. Io minaccerò la malattia, l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga i frutti del tuo suolo. Noi siamo fatti di terra, cari. E se il diavolo tocca il nostro corpo, distrugge la nostra vita e il frutto della nostra vita. Non abbiamo forza di. E poi va avanti, la vostra vigna sarà infruttuosa, eccetera, eccetera. Quel giorno chiese perdono al Signore e disse, ok, Signore, ti chiedo perdono per la mia trasgressione, perché in quel momento Dio gli fece capire, David, tu hai soldi, ma hai aperto dei varchi al diavolo, le cose non andranno meglio, puoi anche diventare multimilionario, ma guarda i tuoi figli, guarda tua moglie, ma guarda la tua vita, ogni due per tre aveva un problema fisico, aveva dolori, aveva situazioni, e pur che pregava, Dio gli disse, adesso ti dico io, David, me lo stai chiedendo? Ti dico che qual è il problema. Quando preghiamo Dio, rischiamo che Dio ci risponda. È possibile che quella risposta o ci sciocca, o non la vogliamo accettare, o ci urta, oppure ci fa abbassare le armi, prendere la nostra ipotetica corona e gettarla ai piedi del maestro, del re, del re, dicendo, Signore, mi piego davanti alla tua parola. Finisco con questo. Da quel giorno cominciò a mettere alla prova Dio. L'ha detto, ok Signore, la tua parola mi dice così, va bene, voglio metterla alla prova. Comincio a dare la mia decima a te e alla mia offerta. Il primo mese non cambiò niente, zero. Molte persone dicono, vabbè, se allora è così, scusa, grazie. Non è successo, io ci ho provato, Io ce l'ho messa tutta, ma non è successo più di niente. Il primo mese non accadde nulla. Il secondo mese non ci fece molto caso. Forse era quasi come il primo. Il terzo mese, nella sua casa e nella sua azienda, nessuno si ammalò. E lui per primo. Il quarto mese continuò come nel terzo. Nessuna malattia nella sua casa né nella sua azienda. Ma non solo, in aggiunta non ci fu neanche un'operazione d'amblè, caduta tra capo e collo, cosa che prima succedeva spesso. E inoltre non ci fu nessun macchinario rotto nei suoi cantieri. Egli per altri mesi continuò a dare la decima al Signore e le cose andarono di bene e meglio in continuazione. Ma non solo. Dopo poco disse, Signore, non solo ti do quello che non ti ho mai dato, ma io ti do tutti gli arretrati. ha cominciato a dare a Dio tutti gli arretrati. Morale della favola, più che una favola, della storia: non solo quest'uomo continua a prosperare finanziariamente più di prima, i suoi affari sono più veloci, sono più sciolti, le sue operazioni immobiliari di costruzioni hanno fatto un exploit esagerato, ma non ci fu più nella sua vita nessuna malattia, né a lui, né alla sua famiglia, né ai suoi dipendenti, nessun cantiere andava male, nessuna rottura, la sua vita cominciò a veramente a prosperare. E lui disse una cosa sul serio al Signore, disse: Signore, non solo grazie, ma eccomi, il tuo servo ascolta, sono disponibile. Alleluia. La nostra obbedienza provvede una grande e smisurata provvidenza e benedizione. Ecco che c'è esattamente questo, che è evidente che alcune malattie possano essere causa delle nostre disobbedienze. Noi dobbiamo soltanto dire una cosa: Signore, è il mio cuore retto davanti a te? Ho paura? Ho mancanza di fede? Ho un cuore altero? O, come abbiamo visto prima, dove non abbiamo fiducia? E tutte queste cose dobbiamo... Sto peccando? O c'è peccato nella mia vita? O c'è disobbedienza? Perché se faccio la spunta, no, non posso non prosperare. Ma se c'è una qualsiasi situazione, io dico: ok, Signore, adesso mi mostri dove e io voglio cambiare. Perché voglio vita e vita in abbondanza. Ok, a posto.